pazienza, Ernesto. Dica.
Fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2 titoli.
Il giudice da 8 ore in camera di consiglio deve decidere se condannare Rudy e rinviare a giudizio Amanda e Raffaele, i tre imputati in tribunale. Chiesto l'ergastolo per Nicolae Mailata, un anno dal delitto a Roma di Giovanna Reggiani, prove schiaccianti per l'accusa, domani la sentenza, lui ribadisce, spero solo nella giustizia divina. Scuola, un'altra giornata di cortei e occupazioni, ma c'è anche chi reclama il diritto allo studio, decreto Gelmini, la maggioranza domani al voto al Senato senza modifiche, Veltroni insiste, va ritirato. Polvere, sporcizie e incrostazioni, al TG2 le immagini dell'ospedale della vergogna a Vibo Valentia, 3 reparti sotto sequestro, 33 indagati tra medici, dirigenti e tecnici. Il nuovo album per Biagio Antonacci, tra canzoni nuove e vecchi successi, trovano spazio il rock dei Rolling Stones e la voce di Claudia Cardinale.
Bene, bene, questi erano i titoli del TG2. L'articolo in prima pagina oggi sul Corriere della Sera di Francesco Giavazzi andrebbe diffuso come i volantini durante le manifestazioni degli studenti in tutte le università. La situazione nelle nostre università, scrive Giavazzi, è paradossale. Studenti e professori protestano contro una riforma che non esiste. Il ministro, preoccupato dalle proteste, non si decide a spiegare quel che intende fare per riformare l'università. L'unica certezza, sentite un po', è che nei prossimi mesi si svolgeranno nuovi concorsi per 2.000 posti di ricercatore e 4.000 posti di professore ordinario associato, ai quali seguiranno entro breve altri 1.000 posti di ricercatore, in tutto 7.000 posti, più del 10% dei docenti oggi di ruolo. I 4.000 posti di professore saranno semplicemente promozione di persone che sono dentro un'università. Le promozioni avverranno secondo le vecchie regole, cioè con concorsi finti. È assolutamente inutile che un giovane ricercatore che consegue il dottorato a Chicago, Heidelberg, faccia domanda. Di ciascun concorso già si conosce il vincitore. I 3.000 concorsi per ricercatore assicureranno un posto a vita ad altrettanti dottorandi che lamentano la loro condizione di precari. In tutte le università del mondo ad un certo punto si ottiene un posto a vita, ma ciò avviene solo dopo aver dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca. Qui invece si chiede la stabilizzazione per decreto senza neppure che sia necessario aver conseguito il dottorato. Il ministro ha ereditato questi concorsi dal suo predecessore e non pare avere la forza per cambiarli e assegnare i posti secondo criteri di merito piuttosto che di fedeltà. Gli studenti ignorano tutto ciò e sembrano non capire l'importanza di meccanismi di selezione rigorosi, in assenza dei quali le università che frequentano vendono favole, in quanto i professori buoni buoni, zitti zitti. Questa è la realtà dell'università italiana, al di là delle chiacchiere, delle manifestazioni e della solidarietà dei rettori agli studenti e della protesta degli stessi rettori. Qualcuno, leggo addirittura il rettore dell'Università di Torino, si vorrebbe dimettere in un'intervista alla stampa per mancanza di fondi nei prossimi anni, su cui torneremo. Intanto sentiamo Studio Aperto.
Atteso di minuto in minuto il primo verdetto per il delitto di Meredith. Il PM ha chiesto l'ergastolo per Rudy e rinvio a giudizio per Amanda e Raffaele. I tre hanno respinto ogni accusa e aspettano la sentenza in una stanza del tribunale di Perugia. Arrivati i genitori della vittima, parlano papà e mamma della Nox. La nostra bambina è innocente. Ci colleghiamo in diretta. Sono un capro espiatorio, così Romulus Mailat, il romeno sotto processo per l'omicidio di Giovanna Reggiani, replica la richiesta di ergastolo del pubblico ministero. Il marito della donna, l'ammiraglio Gumiero, non era in aula, ma il suo legale chiede 1 milione di euro. Li daremo in beneficenza. Migliaia di studenti a Palazzo Madama in vista del voto sul decreto Gelmini. 7 cortei per le vie della capitale e traffico in tilt, ma nel movimento cresce il numero di chi rivendica il diritto allo studio e appoggia la riforma. La Procura di Roma apre un fascicolo sull'occupazione del liceo Giulio Cesare. Si procede per invasione di pubblico ufficio. Il complotto non mi fa paura. Obama ostenta tranquillità nonostante l'arresto di 2 neonazisti pronti.
Bene, su questo pseudo complotto, che in realtà non esiste, ma ne parleremo più avanti nei confronti di Obama. Chiudiamo i titoli di Studio Aperto ricordandomi il numero per intervenire: 800 24 00 24. C'è un libro formidabile, come sapete, uscito e che abbiamo presentato da qualche settimana, di Roberto Perotti, un professore universitario, L'università truccata, libro pubblicato da Einaudi. Professor Perotti elenca, ieri sera era ospite a 8:30, i responsabili della situazione catastrofica dell'università italiana.
Senz'altro me la prenderei con chi ha lasciato che l'università italiana si ritrovasse in queste condizioni e continuasse a peggiorare per decenni.
E cioè chi?
In primo luogo i politici, ma quello è facile, ma soprattutto i professori che non hanno mai, e l'establishment accademico che non hanno mai fatto una proposta costruttiva. E i politici fanno il loro mestiere, che è di prendere consensi e comprarli come possono. Gli accademici, che adesso mandano gli studenti a protestare nelle piazze, però non hanno mai fatto una proposta concreta che finalmente consentisse di sradicare i fenomeni di malcostume accademico, che ripeto sono molto ma molto più diffusi di quanto noi crediamo. Io, dopo aver scritto questo libro, sto ricevendo tantissime email che mi raccontano cose incredibili, al di là del bene e del male, cose per cui Machiavelli sarebbe stato un dilettante al confronto.
E poi Perotti ci racconta alcune di queste cose che gli stanno raccontando, che gli stanno riferendo in questi giorni dopo l'uscita del libro. Sentite.
Ci sono studenti che mi raccontavano di dover fare di tutto per il loro professore, incluso andare a comprargli la biancheria intima o cucinargli il barbecue per i loro amici alla domenica, perché altrimenti non avrebbero passato determinati esami. Poi ci sono episodi molti più di quanti crediamo, di professori che fanno gli esami ai loro figli, non solo che promuovono i loro figli associati ordinari, ma fanno addirittura gli esami ai propri figli. Tutti noi abbiamo esperienza da studenti di figli, amici di professori che vanno lì senza avere risposta a una sola domanda e si ritrovano 30 sul libretto davanti a 100 altri studenti che non possono dire niente.
Naturalmente sono alcuni dei mali dell'università, non certi minori, ma avete mai sentito qualche ribellione su questo, qualche professore, qualche barone che si è ribellato a una situazione di questo tipo? Avete mai visto delle manifestazioni, una mobilitazione degli studenti su queste cose? Io francamente no. Poi naturalmente la politica ogni tanto offre il peggio di sé. Per esempio ieri sera da Sky il litigio è incredibile, anzi le parolacce, in alcuni casi di insulti, tra la Russa e il direttore dell'unità De Gregorio, Concita De Gregorio. Della Russa a un certo punto aveva detto: voi non avete nemmeno ricordato durante la manifestazione, se non vado errato, durante la manifestazione di sabato scorso, gli 8 militari morti in Francia. Sentite quello che è successo.
Devo dire che mi sembra insolitamente in difficoltà dopo questa manifestazione, anche il ministro La Russa, che di solito è molto brillante. Credo che fare ricorso ai morti, ai militari morti e ai sondaggi, ai punti di sondaggi sia un segnale.
Signora Concita, io non faccio ricorso ai militari morti, si vergogni con la sua faccina educata, non parli dei militari morti con quel tono, ha capito? Ignorante che non è altro.
Apriamo lo studio.
Ma vergognati, Concita, con la sua faccettina così. Se lo doveva ricordare lei, di parlare dei morti durante la... Ma si vergogni, io perché sono in difficoltà, parlo dei militari morti, ma si tappi la bocca, con un
curaccio
se la tappi,
vergogna, Concitina, dei militari sia inappropriato,
vergogna,
mi sembra assolutamente inappropriato.
Non ne parli, guardi, lei fa bene a non parlare,
che sull'unità
non ne parli. Mi innervosisco quando lei dice cose che non sa.
No, invece cerchiamo di mantenere come
ordine
di questo studio.
Questa signora
ha
già dato
che mi sembra in difficoltà qualcuno che fa ricorso al lutto e alla morte dei militari quando si sta parlando.
Siete voi che vi siete dimenticati.
Ministro, noi l'abbiamo ascoltato. Adesso facciamo parlare il direttore dell'unità e poi il direttore del giornale.
Se la Concita De Gregori usa in tono oltraggioso la memoria di quei ragazzi caduti, mi alzo e me ne vado.
Scusi.
La sta usando in maniera oltraggiosa.
Vabbè, questo accade in televisione. Il fatto è che in televisione ci sono troppi programmi, troppi talk show di politici, è una vecchia polemica, si dovrebbe stare più in Parlamento a lavorare piuttosto che in televisione a discutere, a fare dichiarazioni. Infatti ieri, durante la discussione di una legge che viene oggi bollata come legge antidemocratica, che è la legge elettorale per le europee, ieri, ripeto, alla Camera c'erano 5 persone, non lo dico io, lo dice uno dei presenti, che è un deputato del Partito Democratico che si chiama Duilio, sentite.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e se posso dire anche cittadini che ascoltano, magari c'è qualcuno che è in ascolto in giro per l'Italia, cittadini che magari ascoltano e che non potendo vedere possono beneficiare di una descrizione plastica di questa situazione in cui ci troviamo, cioè in un'aula deserta in cui ci sono 5-6 deputati, non c'è il ministro competente che segue la nostra discussione e stiamo affrontando un tema estremamente rilevante come quello del cambiamento della legge elettorale per il Parlamento europeo. Questa situazione plastica direi che è un po' un segno dei tempi, di un decadimento progressivo della nostra democrazia, un deperimento qualitativo all'interno del quale la condizione del cittadino si pone come sempre più irrilevante ai fini delle scelte dei rappresentanti.
Va bene, questo poi è il giudizio di Duilio, però insomma ci ha raccontato che durante l'inizio della discussione sulla legge elettorale per il Parlamento europeo c'erano solo 5 o 6 deputati. Intanto UFO Robot ha colpito ancora. Renato Brunetta, ieri sera Porta a Porta, anche lui spopola in tutti i talk show, dice: divento pazzo all'idea che uno mi risponda, che un magistrato mi risponda posso lavorare anche a casa.
E poi questa obiezione che mi fanno, ma noi lavoriamo a casa, a me fa raccapponire la pelle.
Non hanno le stanze.
Ah, mi scusi, mi faccia fare un ragionamento. Allora, non ci sono le stanze perché si lavora a casa o si lavora a casa perché non ci sono le stanze? Io, come dire, voglio il mio posto di lavoro, con il mio computer, con il mio programma di attività, con il mio calendario, con la mia struttura di lavoro.
E poi, nonostante le critiche, difende i tornelli per i magistrati, sentite.
Aver detto i tornelli vuol dire più organizzazione scientifica del lavoro nei tribunali, più organizzazione scientifica del lavoro nel settore giustizia, che non vuol dire poi che lavorano poco, lavorano male, ma controllare, questo sì, il lavoro, che vuol dire carichi di lavoro, vuol dire misurare la produttività e sulla base della produttività, ne faccio un altro esempio, come dire, misurare l'efficienza.
Bene, bene, 800 24 00 24, primo ascoltatore della serata, Mario da Milano, buonasera Mario.
Buonasera, senta, combinazione, c'era il ministro Brunetta che parlava di produttività e di efficienza. Io ho sentito parlare dell'articolo di Giavazzi, che io purtroppo non ho ancora letto, e soprattutto che in linea di massima mi sembra aver capito che i concorsi per i nuovi posti a livello di professore nelle università sono più o meno già assegnati.
È proprio così.
Ora, io dico, guardi, io della riforma Gelmini so e non so, quello che ho letto considero che in linea di massima sia apprezzabile, e soprattutto perché dà un tono molto importante al merito e all'efficienza e soprattutto al fatto
se vogliamo seguire le parole del ministro, perché poi nella riforma da questo punto di vista non è che ci sia granché, nella riforma insomma, nei vari provvedimenti legislativi, sì, per quello che riguarda il merito e l'efficienza.
Il discorso è, ma il ministro Gelmini, se è vero quello che dice Giavazzi,
sì,
ma come può portare avanti un qualunque discorso con una faccia che sia una faccia credibile? Ma come si fa?
Cioè dovrebbe riformare, lei dice, in primis i concorsi universitari.
Ma io trovo che se parliamo di una crisi della scuola, se parliamo che noi non abbiamo un'università entro i 200
Mario,
posti.
Ma lei ha ragione, bisogna accompagnare i provvedimenti di taglio, diciamo, di risorse che magari sono necessarie e più o meno è stato fatto da tutti i governi negli ultimi anni, con qualcosa di più credibile, di più organico da questo punto di vista. Lei ha perfettamente ragione, la ringrazio. Andiamo a Pisa. Luigi, buonasera.
Buonasera, io sono un dipendente dell'università e vorrei dire questo, che i baroni dell'università ci sono da anni, questo lo sappiamo tutti,
sì.
Che certe situazioni vanno sanate anche. Io condivido buona parte anche della legge Brunetta, della legge Gelmini, ma in Italia non è un problema di legge, questo io l'ho già detto nella sua trasmissione, non è un problema di applicazione delle leggi, perché siamo il popolo più grande del mondo a fare le leggi e poi trovare il sistema di aggirarle.
Vabbè, i tagli ai fondi restano tagli,
sì,
al di là delle interpretazioni e delle applicazioni.
Quello sono d'accordo con lei, però ora io volevo spiegare questo. A noi è arrivata una circolare dove ci obbligano a timbrare se si va a prendere il caffè fuori. Io l'ultimo giorno che sono andato a prendere il caffè fuori ho detto al barista: mi dispiace per te, hai perso due clienti perché si andava in compagnia. E quindi ne risentirà veramente un po' tutto il sistema, e non è quello che creava la produttività o non produttività.
Sì, probabilmente è così, non è quello che garantiva la produttività. Però mi scusi, perché è sbagliato questo principio?
Uno lavorava con un umore diverso, però il problema non è nemmeno questo. A me l'unica cosa che veramente mi dà fastidio della legge 133 Brunetti, e questo lo vorrei ribadire, è il discorso che non si rispetta più la malattia della persona. Io non rispetto l'assenteismo, ma la malattia. Se una persona è malata, non vedo il perché con quella legge si voglia penalizzare economicamente chi veramente poi non è che prenda grosse cifre, perché lo stipendio al netto degli assegni familiari e tutto si aggira intorno ai 900 euro di un dipendente di basso livello, diciamo. E oltre quello, penalizzarlo anche eventualmente per uno che fa nell'arco di un anno 5, 6, 10 giorni di malattia per influenza o cose varie, penalizzarlo economicamente, questo io non lo ritengo giusto, e non lo ritengo nemmeno costituzionale, perché la Costituzione mi sembra che salvaguardi la malattia dei dipendenti.
Va bene Luigi, la ringrazio. Andiamo a Milano. Nicolò, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, io sono un rappresentante degli studenti alla facoltà di giurisprudenza della Statale di Milano.
Sì.
Il problema qual è? Il problema è che al centro dell'università ci sono i professori, non ci sono gli studenti. Confermo la presenza dei baroni. Se chiunque fosse interessato può andare a acquistare la guida dello studente della nostra facoltà e andrà a leggere che il 50% dei professori sono parenti o figli di professori ordinari, senza considerare poi mogli, amanti e amici. Ecco, questo è imbarazzante. Il problema dei concorsi andrebbe risolto, penso, in unico modo in Italia, con dei comitati internazionali, perché ci saranno anche figli di professori ordinari preparati, ma non è assolutamente, non esiste uno studente che studia, ci sono molti studenti preparati, cercano di fare ricercatori, si impegnano, non hanno speranze, perché come scriveva Giavazzi, si sa già, no, quale sarà
è tutto già deciso, secondo le cordate, le amicizie e i rapporti tra i vari professori. Nicolò, la ringrazio. TG3.
Studenti e professori davanti a Palazzo Madama, dove è in discussione il decreto sulla scuola, manifestazioni, occupazioni e cortei in tutta Italia. La maggioranza: abbiamo il diritto di andare avanti, la scuola va cambiata. Veltroni, governo arrogante, ritiri il decreto. Napolitano sulla legge elettorale per le europee: serve un ampio consenso, garantire il pluralismo e la scelta dei rappresentanti. A Perugia, attesa per la sentenza su Rudy Guedè, si decide sul rinvio a giudizio per Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Chiesta la condanna all'ergastolo per Romulus Mailat, il rumeno accusato dell'omicidio di Giovanna Reggiani, la sentenza attesa per domani. Torna il segno più per molte borse, ma non per Milano. Il comitato del tesoro, il credito cresce, ma più lentamente, il sistema bancario è solido. A 7 giorni dall'Election Day in America, la battaglia tra i due candidati impazza anche tra i bookmakers, scommesse anche in Italia.
Questo era il TG3 della serata con il riassunto del giorno. Naturalmente, essendo la scuola un buon bacino elettorale e un posto dove si raccolgono consensi e anche consensi piuttosto facili, hanno pescato un po' tutti. Da un articolo di Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera, quando Luigi Berlinguer il ministro Berlinguer tentò una svolta meritocratica nel 2000 sulla scuola, per esempio voleva dare degli aumenti solamente ai professori che avessero passato dei test. Così si ribellò Gianfranco Fini e un po' tutta Alleanza Nazionale, in generale la destra cavalcò la rivolta dei professori. Dovrei ringraziare la Bindi e il suo collega Berlinguer, disse l'allora presidente di Alleanza Nazionale, perché da medici e insegnanti verrà un consenso nuovo e fresco al polo. Insomma, quando c'è da raccogliere consenso, sia la destra che la sinistra non sono secondi a nessuno, naturalmente, e non cambia poi la storia. Berlinguer voleva introdurre il merito e la destra all'epoca si opponeva. Sky TG24.
Scuola, sit-in al Senato e cortè in tutta Italia, il PD chiede il ritiro del decreto Gelmini.
Elezioni europee, Napolitano auspica una legge condivisa e un ampio consenso.
Borse Europa in rialzo, male Milano, domani vertice al Tesoro per aiuti alle famiglie.
Meredith attesa la sentenza per Ghedè e sul rinvio a giudizio di Amanda e Sollecito.
Delitto Reggiani, chiesto l'ergastolo per Mailat, l'imputato sono un capro espiatorio.
Lecco, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per l'infermiera killer.
Sgominata, banda della droga, coinvolti ex terroristi ed ex appartenenti alla mala del Brenta.
Milano, i legali di Mills chiedono che Berlusconi venga a testimoniare al processo.
USA 2008, McCain in recupero nei sondaggi, resi noti i dettagli del complotto contro Obama.
Antisportività e vita notturna dopo Gilardino, Fiorentina Inter perde anche Cruz e Adriano.
Bene, 19:20, 800 24 00 24. L'Italia è davvero l'unico paese, lo dico con rammarico, l'unico paese al mondo dove un ministro importante come il ministro della difesa partecipa a una trasmissione televisiva durante il pomeriggio, come se non avesse nulla da fare, anzi no, in serata, nella serata di ieri, durante la trasmissione serale di Sky TG 24, e si mette a discutere con un giornalista, in questo caso con un direttore di un giornale, con Cita De Gregorio, direttore dell'Unità. A un certo punto La Russa si mette a polemizzare su un piano, su un terreno piuttosto scivoloso, dice: non avete ricordato, avete ignorato, rivolgendosi al Partito Democratico, alla manifestazione, non so, non avete ricordato gli 8 militari morti in Francia. Ne è scaturita una bagarre che certamente non fa onore al ministro della difesa, sentite.
Devo dire che mi sembra insolitamente in difficoltà dopo questa manifestazione, anche il ministro La Russa, che di solito è molto brillante. Credo che fare ricorso ai morti, ai militari morti e ai sondaggi, ai punti di sondaggi sia un segnale.
Signora Conchita, io non faccio ricorso ai militari morti, si vergogni con la sua faccina educata, dei militari morti con quel tono, capito? Ignorante che non è altro.
Apriamo lo studio,
ricordare lei, no,
mi sembra assolutamente inappropriato.
Non ne parli, guardi, lei fa bene a non parlare,
vede che
sono unità, non ne parli.
Insomma,
mi innervosisco quando lei dice cose che non sa.
No, invece cerchiamo di mantenere come
spettatori giudicheranno.
La signora
ha detto che mi sembra
prova
in difficoltà qualcuno che fa ricorso al lutto e alla morte dei militari quando si sta parlando.
Siete voi che mi siete dimenticati.
Però, ministro, noi l'abbiamo ascoltato. Adesso facciamo parlare il direttore dell'Unità e poi il direttore del giornale.
Se la Conchita De Gregori usa in tono oltraggioso la memoria di quei ragazzi caduti, mi alzo e me ne vado. La sta usando in maniera oltraggiosa.
Questo era il ministro della difesa. Al di là poi degli insulti che certamente ci sono stati, Concitina, eccetera, eccetera, quello che colpisce è il fatto che un ministro della difesa la sera alle 22:30, non so se fosse registrato, si metta a discutere così con un giornalista su queste cose, facendo polemiche sui militari, voi non li avete ricordati, eccetera, eccetera. Va bene. Dove andiamo? Andiamo a sentire, però è interessante invece che su una polemica che sta nascendo e che sarà importante, quella sulla legge elettorale per le europee, perché il centrodestra vuole uno sbarramento molto alto, non vuole le preferenze, vuole cioè le liste bloccate come per le elezioni nazionali, ieri ci fossero solamente 5 o 6 deputati a parlarne in aula, 5 o 6, sentite uno dei presenti, Duilio.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e se posso dire anche cittadini che ascoltano, magari c'è qualcuno che è in ascolto, in giro per l'Italia, cittadini che magari ascoltano e che non potendo vedere possono beneficiare di una descrizione plastica di questa situazione in cui ci troviamo, cioè in un'aula deserta in cui ci sono 5-6 deputati, non c'è il ministro competente che segue la nostra discussione e stiamo affrontando un tema estremamente rilevante come quello del cambiamento della legge elettorale per il Parlamento.
E proprio in questi minuti Berlusconi dice preferenze no, per la legge elettorale europea serve squadra di professionisti. Dunque, secondo Berlusconi, le liste bloccate alle elezioni garantirebbero una squadra di professionisti. C'è molto da discutere, ci sarebbe molto da discutere sulla squadra di professionisti garantita non dalle preferenze, ma dalla legge elettorale come quella italiana, cioè dire come quella per il Parlamento nazionale, cioè delle liste bloccate. 800 24 00 24. Le proteste della scuola, che è un po' il tema di questa settimana, ma anche di quella passata. C'è chi auspica un nuovo 68, sogna un 68 che potrebbe rinascere. Il 68 è un vero peccato che non sia continuato, ora c'è la possibilità che riprenda. Quest'uomo è Gianni Vattimo, che da poco non fa più il professore a Torino e che oggi ha tenuto una sorta di lectio magistralis in Piazza Vittorio a Torino, dove è in corso adesso un'altra manifestazione. E cosa dice? Dice: questa riforma Gelmini mi fa spavento. Sentiamo.
Beh, gli aspetti più critici sono quelli che anche i rettori stanno sottolineando, cioè ci hanno tagliato i fondi, i fondi per la ricerca non esistono quasi, i giovani ricercatori saranno permanentemente in attesa perché tagliano il turnover che non funziona, non va più avanti. C'è questa speranza folle di salvare l'università mettendola al servizio delle forze produttive, come si dice, delle industrie, le fondazioni, tutte queste cose. È un insieme che, messo, diciamo, preso tutto nella sua complessità, fa spavento pensarci. E quindi io spero che qualcosa cambi, devo dire.
Questo era Gianni Vattimo, che sogna un nuovo 68. Credevo che il mio ateneo, questa è tra le altre cose che ha detto, credevo che il mio ateneo fosse una schifezza fino a quando non ho visto ciò che propone la Gelmini. Prima vi ho elencato e vi ho letto, anzi, quello che succederà nei prossimi mesi, come ce lo racconta Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'università è come fabbrica dei docenti, nuovi concorsi per posti di ricercatore, per posti di professore associato, 7.000 posti praticamente tutti già assegnati e comunque certamente non attraverso una selezione dei migliori. Di chi è la colpa? Di quello che è evidentemente uno sfascio dell'università italiana, senza essere catastrofisti. Il professor Roberto Perotti, autore del formidabile L'università truccata, in Audi. Sentiamo.
Senz'altro me la prenderei con chi ha lasciato che l'università italiana si ritrovasse in queste condizioni e continuasse a peggiorare per decenni.
E cioè chi?
In primo luogo i politici, ma quello è facile, ma soprattutto i professori che non hanno mai, e l'establishment accademico che non hanno mai fatto una proposta costruttiva. E i politici fanno il loro mestiere, che è di prendere consensi e comprarli come possono. Gli accademici, che adesso mandano gli studenti a protestare nelle piazze, però non hanno mai fatto una proposta concreta che finalmente consentisse di sradicare i fenomeni di malcostume accademico, che ripeto sono molto ma molto più diffusi di quanto noi crediamo. Io, dopo aver scritto questo libro, sto ricevendo tantissime email che mi raccontano cose incredibili, al di là del bene e del male, cose per cui Machiavelli sarebbe stato un dilettante al confronto.
La prassi all'interno dell'università, nei rapporti tra professore e studenti, è quella che ci viene descritta ancora da Perotti.
Ci sono studenti che mi raccontavano di dover fare di tutto per il loro professore, incluso andare a comprargli la biancheria intima o cucinargli il barbecue per i loro amici alla domenica, perché altrimenti non avrebbero passato determinati esami. Poi ci sono episodi molti più di quanti crediamo, di professori che fanno gli esami ai loro figli, non solo che promuovono i loro figli associati ordinari, ma fanno addirittura gli esami ai propri figli. Tutti noi abbiamo esperienza da studenti di figli, amici di professori che vanno lì senza avere risposta a una sola domanda e si ritrovano 30 sul libretto davanti a 100 altri studenti che non possono dire niente.
È mai possibile che su un tema importante, quale il reclutamento dei professori, concorsi all'università, centrodestra e centrosinistra, non riescano a trovare un punto di accordo? Voce agli ascoltatori, Federico da Vicenza, buonasera.
Pronto?
Sì, buonasera Federico.
Sì, buonasera a lei. Le faccio i complimenti, lei è molto preparato e simpatico. Volevo fare un breve intervento sull'argomento relativo alla scuola. Non ho una preparazione accademica per quanto riguarda la legge Gelmini, ma ho frequentato l'università. I miei genitori hanno fatto dei sacrifici. Quando io frequentavo l'università e ne parlavo a loro, ero fortemente imbarazzato nel descrivere la situazione che quotidianamente vivevo con i professori e con l'organizzazione della scuola. Chiunque ha fatto un iter scolastico comprensivo delle scuole superiori e dell'università sa insomma che tutto quello che sta accadendo in questi giorni è un po' stucchevole, ci sono delle polemiche diciamo così, che hanno una componente politica. Ci deve essere una volontà da parte di qualcuno di cambiare la scuola. Questo è il messaggio di fondo.
La ringrazio Federico. Andiamo a Bologna, Stefano.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo fare un intervento sempre in ambito scolastico, però principalmente sull'università e il sistema che regola la carriera universitaria. Premetto che io ho lavorato, mi sono laureato, poi ho lavorato 2 anni in università, diciamo come consulente esterno, come collaboratore in ambito sempre di ricerca, elaborazione dati. E la critica che io faccio è alla linfa che genera e che alimenta questo sistema, cioè i ricercatori, gli studenti e i dottorandi. Io ho ricevuto un'offerta dopo i 2 anni di fare il dottorato e ho rifiutato perché ho conosciuto il sistema, ci vuole poco per conoscerlo, e l'ho rifiutato. Le persone invece che lo accettano, lo sposano, sono quelle che poi lo rigenerano, ne danno continuità, accettandolo in quel modo, nonostante ammettano che sia sbagliato, sono a mio avviso complici come quelli che, chiamiamoli baroni, ne tirano le fila. Ora, io poi mi sono anche interrogato su questo aspetto, perché quando sono andato via i miei colleghi mi hanno quasi appoggiato, mi hanno detto fai bene, eccetera. Però la cosa che io mi sono chiesto poi dopo è per quale motivo loro fanno quindi questa scelta. E l'unica considerazione che posso fare è che noi italiani generalmente confondiamo il posto di lavoro con il lavoro. Io ho ricevuto un'offerta all'università, non ricordo com'è, francese, perché avevo studiato in Francia, e mi hanno offerto un lavoro, un contratto, un lavoro per 1 anno, quindi senza fare nessun tipo di concorso, solo un colloquio, mi hanno offerto un lavoro. Invece mi sembra che l'attenzione di queste persone sia rivolta al posto di lavoro, al lavoro. Quindi questo però è il problema del sistema.
È uno dei problemi, certamente chi entra a far parte di quel meccanismo a un certo punto pretende il posto di lavoro come una sorta di diritto assoluto. La ringrazio Stefano. Roberto da Perugia, buonasera Roberto.
Sì, buonasera Cruciani, salve.
Buonasera.
Senta, per quello che riguarda il maestro unico.
Sì.
Nel momento in cui una riforma del genere impatta su una popolazione così ampia di insegnanti, il criterio di valutazione per cui rimane quell'insegnante in quella classe piuttosto che un altro all'interno del circolo diventa perdente posto, va a fare le supplenze. Questo criterio di valutazione, quindi di assegnazione dei punteggi, non mi risulta che la riforma lo modifichi. Io stamattina, non è una conoscenza, è indiretta, nel senso che ho portato in direzione didattica la graduatoria, l'elenco dei punteggi di mia moglie che è insegnante, e mi sono accorto che una laurea in pedagogia alla scuola elementare vale meno di 1 anno di permanenza all'interno del circolo didattico. Francamente, se non si modificano questi criteri poi di assegnazione di meritevole e di premiante, non mi pare che ci sia nulla.
Ah no, assolutamente. È su queste cose che bisogna incidere, solo che è ancora più difficile. Ripeto, oggi lo ricorda Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, quando il ministro Berlinguer cercò durante i governi dell'Ulivo 96-2001 di inserire qualche criterio di meritocrazia, fu costretto a fare le valigie perché la cosa non passò. Marco, provincia di Trento.
Buonasera
Marco.
Grazie di dare voce a tutti quelli, cioè ai vari ceti sociali.
anche gli operai come me possono dire qualcosa.
Certo.
E la ringrazio. Volevo dire, volevo fare una domanda, avevo bisogno della sua opinione, perché io sono un ex elettore di sinistra, ci tengo a spiegare, ex, perché non mi ritrovo più in questa sinistra, da nessuna parte non riesco a condividere qualche ideale, perché non capisco cosa resterà di questa sinistra quando Berlusconi appenderà la penna al chiodo. Cioè, è l'unica cosa che sanno fare è dare contro questa persona, che secondo me l'hanno perfino fatto diventare simpatico a quelli cui non era. Noi dobbiamo accettare che abbiamo perso le elezioni. Se abbiamo perso le elezioni vuol dire che ci sono più motivi, non uno solo. E credo che bisognerebbe cominciare in questi 5 anni a fare qualcosa di costruttivo e cercare di ricostruire una sinistra che non esiste più. È inutile continuare a fare la lotta a Berlusconi, Berlusconi fra un po' si ritirerà nella sua villa tranquillamente e non avrà nessun problema, invece le famiglie come noi continueranno a soffrire. E quando parlano delle famiglie, io sono padre di 5 figli, quando parlano delle famiglie nei loro bei discorsi, cioè mi fanno arrabbiare ancora di più, perché stiamo soffrendo veramente tanto, è veramente difficile tirare su una famiglia, bisogna veramente avere tanta buona volontà, però realmente non gli interessa nessuno, sono parole.
Marco, la ringrazio. 19:40 800 24 00 24. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Maurizio da Milano, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire.
Intanto Berlusconi ribadisce ancora questa storia delle preferenze. Alle elezioni europee non ci saranno le preferenze, secondo Berlusconi. Naturalmente deve essere votata una legge, però dobbiamo mandare in Europa dei professionisti delle varie materie nelle commissioni. E poi dice i rapporti decenti con il Partito Democratico sono impossibili, dunque europee niente preferenze. Vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi. E c'è stato un monito, diciamo così, del Presidente della Repubblica proprio in queste ore. Allora, eravamo con Maurizio.
Buonasera dottore. Niente, io volevo parlare riguardo dell'intervento del ministro La Russa. Cioè, effettivamente la giornalista poteva avere ragione, soprattutto perché in quella giornata non sono soltanto deceduti 8 militari, quindi 8 dipendenti del Ministero della Difesa, mentre esercitavano la loro attività. Quindi potrebbe essere ricollegato alle famose incidenti del lavoro, quindi le morte bianche, anche altre persone sono morte. Quindi se era il ministro del lavoro che ieri rappresenta questa trasmissione, cosa doveva fare? Doveva chiedere come mai non ha elencato tutti i poverini che sono deceduti. Effettivamente ha perso un pochino di stile La Russa andando a ripiegare nei riguardi degli 8 poveri militari, con tutto rispetto che abbiamo, ma con tutto rispetto nei confronti della categoria dei lavoratori. Io sono un piccolo imprenditore, quindi vedo la fatica che facciamo tutti. Io sono ancora su un camion e sono in giro a lavorare come lei.
Sì, però Maurizio, il punto è un altro, che secondo me i ministri in particolare, ma in generale i politici, si dedicano troppo a questi talk show eccetera. Poi è inevitabile che alle 10:30 di sera su Sky TG24 il ministro La Russa se ne esca con una cosa di quel tipo, dicendo voi non avete ricordato gli 8 militari morti eccetera eccetera. Sono cose, situazioni in cui un ministro della difesa non dovrebbe trovarsi, poi non dovrebbe dire quelle parole. Naturalmente non accade in nessun paese una presenza così pervasiva o continua dei politici nelle trasmissioni. La ringrazio. Rodolfo da Roma, buonasera Rodolfo.
Buonasera, eccoci qua.
Dica.
Allora, vabbè, facciamo un inciso velocissimo proponendo direttamente che i partiti, la destra e la sinistra, se li scelgano loro a tavolino i professionisti, e parlo di destra e sinistra, sto facendo
sì,
un giudizio politico.
Sta parlando della legge elettorale per l'Europa.
Ma li mandino direttamente, non ci scoccino l'anima, facci fare elezioni a questo punto.
Sì, però Rodolfo, su questa cosa qua io ho delle idee un po' diverse, devo dire, anche dal grande pubblico che ci chiama e che si scandalizza per il fatto che non si possono scegliere i deputati. Lo ripeto per l'ennesima volta, conversando con dei magistrati dell'antimafia del sud, questi magistrati mi hanno detto che per alcune regioni meridionali, in particolare per la Calabria, ma credo che si possa estendere ad altre regioni, la legge elettorale che prevede le liste bloccate è stato un toccasana. Naturalmente non posso dire chi mi ha riferito questa frase perché questa persona ha detto di non voler entrare in queste beghe politiche, in queste discussioni politiche, però insomma un magistrato, un importante magistrato dell'antimafia, ha detto Io spero che la legge elettorale, stavamo parlando della legge elettorale per le elezioni politiche nazionali, spero che resti così, perché ha impedito alla 'ndrangheta, alla mafia, insomma, di portare i loro rappresentanti alle elezioni al Parlamento nazionale, e temeva che, anzi voleva che la cosa fosse estesa per esempio alle elezioni regionali. Comunque questa è la mia idea, l'idea che mi sono fatto è che non è così scandalosa questa legge sulle liste bloccate. Prego Rodolfo.
Chiamavo per un'altra cosa, non voglio tenere troppo a lungo la linea, chiamavo perché sono giorni che, devo dire, lei compresa, parlate della scuola privata come se fosse migliore della scuola pubblica. Ma dico, proprio una trasmissione come la vostra, che ha ripreso il nome della zanzara e, come dire, la
del Parini, sì.
Sì, Parini,
però no, ma guardi che nessuno, figuriamoci il sottoscritto che ha frequentato scuole pubbliche, un'università pubblica, eccetera, eccetera, ha mai sostenuto che così in generale la scuola pubblica è meglio della scuola privata. Non ho né un ospite né ripeto né io ho mai detto una cosa di questo tipo.
Invece sì, perché quando si è criticato, e lo ha fatto giustamente anche lei da un certo punto di vista, alcuni personaggi che mandano i figli nella scuola privata, dai Santoro e tutta la polemica messa in piedi da Giordano sul suo giornale, eccetera, loro si permettono la scuola figa e invece gli altri poverini vanno nella scuola di serie B. Ma è vero il contrario, la scuola figa paghi e tuo figlio asino passa perché paghi, ma diciamolo chiaro, non ve l'ho mica sentito dire.
No, lei ha ragione, naturalmente non tutte le scuole private sono come lei le descrive, probabilmente il tasso di promossi è molto alto, come peraltro nella scuola pubblica. La Chateaubriand, che è la scuola dove Santoro manda i figli, conosco moltissimi docenti della Chateaubriand per motivi di famiglia, è una scuola francese che costa un sacco di soldi e che nel tempo è anche cresciuta dal punto di vista didattico, dal punto di vista dell'insegnamento. Certo, poi non credo sia particolarmente severa. Il professor Luca Ricolfi, buonasera. Professor Ricolfi, mi sente?
Sì, adesso la sento.
Eccoci qui, sociologo, docente presso l'Università di Torino, editorialista della Stampa. Senta, professor Ricolfi, a parte che lei sta aggiornando il libro, leggo sui giornali, Perché siamo antipatici, la sinistra è il complesso dei migliori. Prima
in
e dopo.
L'ho già aggiornato, è già uscita la versione aggiornata.
È già uscita da qualche giorno allora?
Ma no, sarà un mese o due.
Mi ha fregato. C'è qualche rapporto con quello che ha detto, con lo slogan di Veltroni della manifestazione di sabato? Questo paese non merita, diciamo, la destra che ha al governo, è migliore della destra al governo, di chi lo governa?
Ma a dire il vero, Veltroni per una volta non ha detto la sinistra è migliore della destra, ha detto questo paese, non si riferiva alla manifestazione, ma si riferiva all'Italia nel suo insieme, quindi in questo senso una novità. La tesi tradizionale della sinistra è che la sinistra, il popolo della sinistra è migliore di quello della destra. Qui invece c'è un confronto fra la cosiddetta società civile e il ceto politico, e io lo trovo un confronto senza senso, perché sono cose non confrontabili. Chi si è posto il problema in passato, come per esempio Norberto Bobbio, è arrivato alla conclusione che in fondo la classe politica è una buona espressione della società civile soggiacente. Anche Rusconi qualche giorno fa ha detto questa cosa sulla Stampa. Quindi mi sembra un paragone insensato, in sostanza, che non si può fare.
Senta, a proposito dell'Università di Torino, dove lei insegna, è in subbuglio anche l'Università di Torino. Oggi c'è stata un'intervista sulla Stampa molto forte da parte del rettore che minaccia addirittura le dimissioni. Ora, a lei non sembra un po' strana questa alleanza che si è creata tra, o invece prevedibilissima, tra studenti e rettori sulle ipotesi di tagli che secondo alcuni sono pesanti, secondo altri sono certamente consistenti ma non drammatiche?
Ma l'alleanza sì, è abbastanza prevedibile, anche se non è basata sugli interessi. Diciamo, l'università e la scuola si sono rette in questi anni, in questi decenni, direi, su due patti scellerati. Nell'università il patto è sostanzialmente fra studenti
che ambiscono a studiare poco, avere esami abbastanza facili, e professori che preferiscono avere studenti non troppo esigenti, spesso farsi comodi loro, pensare molto agli avanzamenti di carriera e ben poco alle strutture fisiche anche che debbono aiutare gli studenti a studiare. Nella scuola il patto scellerato è fra genitori e insegnanti, perché i genitori hanno il problema di sbolognare i figli nella scuola e soprattutto che il bimbo sia felice. E quindi in questi anni si sono preoccupati i genitori soprattutto dello stato psichico dei loro figli più che del quanto imparavano. Adesso i nodi stanno venendo al pettine, ma nelle manifestazioni si ripropone la solita alleanza nell'università tra gli studenti e i professori e nella scuola fra i genitori e gli insegnanti. Nessuno però si preoccupa del problema fondamentale, cioè della qualità di questo insegnamento, che è drammaticamente scaduta e soprattutto è scaduta più rapidamente che nel resto d'Europa, perché in tutto l'Occidente il livello dell'insegnamento universitario è superiore e presumibilmente in declino. Il problema è che in Italia è declinato ancora più rapidamente che altrove.
È la cosa più incredibile.
Mi sembra che nessuno parli.
È assolutamente, perché mi sembra che la questione della qualità non venga fuori né dai provvedimenti del governo, che in parte
assolutamente
sono, né però dalle discussioni e dalle manifestazioni di questi.
È una cosa su cui il governo e l'opposizione sono perfettamente d'accordo.
Senta, non sarebbe l'ora di rompere quella, sto parlando in questo caso dell'università, ma si potrebbe estendere anche alla scuola, quella sorta di convenzione, anzi no, di realtà che c'è stata fino adesso, cioè dire di tasse per esempio uguali per tutti, perché poi, come dimostrano le cifre, non è che l'universalismo della nostra università abbia garantito lauree più semplici o comunque lauree per le classi diciamo più deboli, ecco.
Assolutamente è il contrario, noi abbiamo una situazione nella quale la povera gente finanzia gli studi dei ricchi e del ceto medio, insomma continuano a laurearsi una piccola percentuale della popolazione in cui sono sovrarappresentate le classi alte e continuano a non laurearsi coloro che però l'università la pagano, perché quando il 70-80% del costo dell'università pesa sulla collettività, questo vuol dire che lo pagano tutti, sia gli utenti sia quelli che non le usano, cioè noi abbiamo un'università di classe e purtroppo sembra che ci piaccia, perché se domani un governo dovesse triplicare le tasse universitarie, sì, sarebbe ragionevole, e istituire delle borse di studio per i capaci e meritevoli, come si diceva una volta, beh, ci sarebbe una rivolta, perché l'egualitarismo in Italia è un egualitarismo formale, non è un egualitarismo sostanziale.
Senta, in sintesi, i maggiori difetti dei vari provvedimenti sui due comparti, la scuola e l'università, quali sono? Iniziamo dalla scuola, il maggiore difetto di tutti questi provvedimenti sulla scuola.
Ma secondo me sono opposti i difetti, nel senso che i tagli, gli studenti e i professori si scagliano tutti contro i tagli, anche le famiglie, però i tagli sono di natura molto diversa nell'università e nella scuola. Sì. Nell'università i tagli sono di tipo lineare, cioè uniformi, indiscriminati, non selettivi, e quindi sono particolarmente dannosi. Nella scuola i tagli sono molto più ragionevoli, perché buona parte dei provvedimenti che si stanno prendendo sulla scuola, di razionalizzazione della rete ad esempio, della rete delle scuole, erano già previsti dalla legge Bassanini del 98, sono stati sistematicamente invocati dai governi anche di centrosinistra. Il quaderno bianco sulla scuola parla dello stesso tipo di interventi, cioè il centrodestra sta facendo quelle cose che il centrosinistra avrebbe voluto fare e purtroppo non ha avuto la forza politica o la determinazione per fare. Il difetto però qual è nella scuola? Che questi tagli, pur essendo abbastanza ragionevoli in quanto selettivi, non si accompagnano a misure di riqualificazione della qualità dell'insegnamento.
E dunque di reinvestimento magari.
Dire che noi risparmiamo il 30% e poi facciamo un regalo agli insegnanti migliori, beh sì, è giusto perché guadagnano poco, ma non è che pagando un pochino di più, dando una manciata di quattrini nel 2012 agli insegnanti, si migliora la qualità dell'insegnamento. Purtroppo
ci vogliono altri provvedimenti, e di questo genere di provvedimenti non si vede la minima traccia, purtroppo.
Un'ultimissima cosa riguarda la vicenda del tempo pieno, perché ci sono molte polemiche, molte...
Beh, quella è assurda.
Cioè?
Insomma, questa cosa del tempo pieno, basta fare due conti per rendersi conto che non sta in piedi, cioè... È un mese e mezzo che si fa del terrorismo raccontando ai genitori che il tempo pieno verrà abolito, verrà eliminato, eccetera. Intanto il tempo pieno riguarda circa il 25% della popolazione nella scuola elementare. Con il tempo degli insegnanti che si libera, eliminando le compresenze con il maestro unico, eccetera, ce n'è ampiamente a sufficienza di tempo liberato per aumentare il tempo pieno. Cioè la previsione che ha fatto la Gelmini di aumentare del 50% il tempo pieno è perfettamente compatibile con la riorganizzazione che si sta facendo. Quindi lo spauracchio che il maestro unico elimina il tempo pieno non ha nessun fondamento. Poi naturalmente uno può essere contrario a un maestro unico,
certo,
per altri motivi, ma non perché questo provvedimento farà diminuire il tempo pieno, dovrebbe farlo aumentare, perché c'è un sacco di ore di compresenza che fanno gli insegnanti e che in questo modo verrebbero eliminate. Io ho fatto dei calcoli e ho visto che se ne liberano talmente tante che è facile aumentare significativamente il tempo pieno.
Professor Rigolfi, la ringrazio, buona serata.
Grazie a voi.
TG5.
Attesa a momenti la sentenza per l'omicidio di Meredith Kercher, Rudy rischia l'ergastolo, per Amanda e Raffaele si decide il rinvio a giudizio. Il PM Mailat uccise da solo con particolare crudeltà Giovanna Reggiani, merita l'ergastolo. Lui urla in aula, sono un capro espiatorio. Obama ridimensiona il folle piano per ucciderlo, sono personaggi ai margini. Oggi la sfida in Pennsylvania si assottiglia al vantaggio su McCain. Napolitano, per modificare il sistema di voto necessario ampio consenso. Berlusconi ribadisce no alle preferenze, dobbiamo scegliere seri professionisti. Con questa opposizione dialogo difficile. Scuola, positivo incontro tra Gelmini e associazioni dei genitori. Tanti cortei ma molti a lezione. Corsi di laurea fantasma e bizzarri. Il rettore di Roma al TG5. Occhiali scuri e fidanzata al fianco, su chi le foto esclusive di un weekend di Pietro Maso. Sterminò la famiglia e dopo 17 anni si gode la semilibertà. Pioggia e vento sull'Italia, allagamenti al centro-sud, nubifragio su Palermo e dopo la tragica alluvione massima allerta nel Cagliaritano. Stasera su Canale 5 finalmente a casa torna la coppia più amata della sitcom all'italiana, Gerry Scotti e Maria Amelia Monti.
E va bene. 20 un minuto, sentiamo anche il TG1, se l'abbiamo, eccolo qui.
Berlusconi, sono sereno, c'è chi strumentalizza i giovani, Veltroni, si ritiri il decreto sulla scuola, bagarre in aula al Senato. Studenti, cortei in tutta Italia, veglia davanti a Palazzo Madama, la destra universitaria si dissocia. Napolitano, la legge per le europee deve essere condivisa, Veltroni, bene, Berlusconi, no alla preferenza. Meredith, tra poco sentenza per Rudy Ghedei, il giudice decide anche se Amanda e Raffaele andranno processati. Il TG1 in Virginia, stato che per la prima volta potrebbe passare ai democratici, il complotto non spaventa Obama. Torna il mito della bellezza, mentre si discute su un quadro di Narciso attribuito al Caravaggio, cerchiamo di scoprire quanto si sentono narcisi gli italiani.
E va bene, cerchiamo di capire quanto si sentono narcisi gli italiani. Noi invece andiamo a sentire Francesco da Roma. Buonasera Francesco.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti. Guardi, innanzitutto per aprire vorrei raccontare una bella storia italiana. Allora, mio padre, classe 1920, veniva da una famiglia decisamente povera e tuttavia diciamo, lui si è laureato in ingegneria, una sorella in fisica e l'altra sorella dottore commercialista. E consideri lei che fra le donne di 84 anni sono rarissime laureate. Ecco, questa è una generazione che ha rifatto l'Italia dopo la guerra e l'ha portata al miracolo economico, e questo è stato possibile grazie alle scuole statali e stataliste prima del deprecato ventennio fascista e poi della Repubblica Italiana. Quindi insomma, io direi che prima di è vero che poi queste scuole sono state diciamo anche un po' rovinate dalle pazzie sessantottine.
Decisamente,
però insomma, prima di buttare tutto al così buttare tutto via e di passare dalle follie del 68 a delirio altrettanto dogmatici di mercatismo, diciamo, tanto per usare la parola Tremonti, io ci andrei con i piedi di più.
Sì, però Francesco, però si sta parlando, no prego, poi la lascio proseguire. Si stava parlando anche prima con il professor Rigolfi e prima ancora leggendo l'articolo di Giavazzi di altre cose, cioè ci sono dei dati sulla qualità dei nostri studenti, ci sono dei dati sul numero di laureati, sui risultati che otteniamo, sui brevetti eccetera eccetera, che indicano in generale una qualità del nostro sistema scolastico e insieme universitario decisamente inferiore rispetto a quello di altri paesi, diciamo, del nostro livello. Di quello si sta parlando, al di là del fatto che è evidente che la scuola pubblica abbia contribuito soprattutto nei primi anni del dopoguerra e anche oltre alla crescita culturale e civile dell'Italia, su questo non c'è dubbio, no?
Allora sì, ecco, diciamo, invece per l'università io non ho ricette, posso raccontare la mia esperienza tanto perché sappia dal punto di vista. Io mi sono laureato in fisica, ho studiato all'Aquila e a Roma e sì, devo dire non sono riuscito a entrare all'università, faccio ricercatore da un'altra parte, però onestamente devo dire che tutti i miei amici che sono entrati erano indubbiamente bravissimi. I professori che ho avuto si dedicavano molto alla scuola, all'insegnamento, erano tutti di buon livello. Sì. Professore che ho avuto alla tesi mi ha seguito veramente come un fratello maggiore. E è vero che in queste facoltà, io posso parlare di chimica e fisica, che sono delle facoltà, sì, particolari, facoltà che si fanno non per arricchirsi ma per passione, diciamo, ecco. Quindi è un'esperienza un po' particolare. È vero che in queste facoltà diciamo, poi si entra perché uno fa la gavetta, fa il pregreato per 8 anni e poi ti fanno un concorso semi-riservato. Però è anche vero che io ho avuto certo degli amici che invece sono stati, uno in Francia, uno in Germania, per esempio, hanno fatto 8 anni di precariato e poi hanno perso il concorso e sono andati via. Però con i soldi che hanno guadagnato in quegli 8 anni si sono comprati casa in Italia. Se avessero fatto il precario in Italia si sarebbero comprati se non una Fiat Panda. Quindi insomma bisogna riflettere un po' su tutto. Ecco.
Assolutamente, Francesco, la ringrazio. Andiamo a sentire anche i titoli della 7.
Oltre 10.000 studenti sfidano il maltempo e manifestano contro la riforma Gelmini di fronte al Senato, chiamato domani a votare il decreto. Veltroni chiede al governo di fare un passo indietro. Giovedì sciopero generale della scuola. Il Presidente della Repubblica chiede alle forze politiche un ampio consenso per riformare la legge elettorale per le europee. Occorre garantire il pluralismo, dice Napolitano, che è a favore delle preferenze. Ma Berlusconi conferma, non ci saranno. Ore decisive per l'omicidio di Meredith Kercher. A Perugia il giudice per l'udienza preliminare sta decidendo su un'eventuale condanna per Rudy Ghedè, sul processo per Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Confermate le 2 giornate di squalifica a Gilardino per il gol di mano contro il Palermo. Alla vigilia di Fiorentina-Inter, che si gioca nel turno infrasettimanale di domani sera, Mourinho mette in castigo 2 giocatori ribelli, Adriano e Cruz.
Va bene, Gianfranco da Palermo, buonasera.
Sì, buonasera, sono un insegnante da Palermo.
Io... Insegnante in che scuola?
Scuola superiore, media superiore.
Sì.
Sì, io desideravo soltanto dire che sono d'accordo, per carità, che bisogna risparmiare, però appunto che non vengano celati questi risparmi come un miglioramento della qualità della scuola italiana. Questo mi dà veramente fastidio e mi fa veramente letteralmente... rivoltare lo stomaco, cioè che si chiamino le cose con il loro nome, dobbiamo risparmiare, punto e basta. Io guardi, le dico, se vuole la mia testimonianza,
sì,
sono d'accordo perfettamente con lei sulla qualità degli studenti, è pessima, la qualità dell'insegnamento è pessima, sono perfettamente d'accordo, ma qualcuno è mai entrato in classe? Guardi che stare in una classe con 32 alunni, dover fare 3 compiti a quadrimestre, dover interrogare almeno 3 volte tutti questi ragazzi, sono 32, 33 per classe, mi creda, è impossibile. E quindi chiaramente ne va della qualità. Cioè io a malapena riesco a finire il mio programma, a malapena, quando ci riesco, e non sono un maniaco del finire necessariamente, perché ci sono alcuni insegnanti che devono necessariamente finire il programma, sì, io non sono un maniaco. Ma non è così che si può migliorare la qualità della scuola, tagliando e basta. Non so se il concetto è chiaro.
No, ma è chiarissimo.
È pazzesco, mi creda.
La ringrazio. Andiamo a sentire Berlusconi e la Protezione Civile dal TG5.
E in Europa noi dobbiamo andare con gente altamente qualificata. Dobbiamo avere perlomeno nelle 23 commissioni del Parlamento Europeo dei professionisti di ciascuna materia. Soltanto scegliendo questi professionisti ed immettendoli nelle liste elettorali, noi possiamo essere sicuri di avere una rappresentanza capace di difendere l'interesse italiano in tutte le varie materie.
Berlusconi poi si sofferma sui rapporti.
Questa è la spiegazione di Berlusconi sul fatto che si vogliono togliere le preferenze dal Parlamento europeo. Andiamo all'800240024, andiamo a Modena. Stefano, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Prego.
Senta, lei poco fa si è chiesto come mai destra e sinistra non sono mai riuscite a riformare seriamente l'università. Secondo me la risposta sta nel numero di parlamentari che sono anche professori ordinari della nostra università.
Come gli avvocati, lei dice?
Sì, sono una casta, sono una corporazione e sono nei posti di potere. E quindi
può darsi,
si
può
guardano
darsi
bene dal riformare le cose e diminuire la propria influenza.
Può darsi che ci sia questo, non mi risulta che i professori universitari però siano tantissimi in Parlamento. Però insomma è giusto indagare anche in questa direzione per spiegarci il fatto che per esempio sui concorsi universitari non si sia fatto nulla. Proteste a Roma, sentiamo dal TG5.
Il segretario del PD Veltroni convoca una conferenza stampa per chiedere al governo di fare un passo indietro e discutere con le parti un provvedimento che ha creato un tale livello di conflittualità.
Io insisto nella richiesta al governo di ritirare il decreto Gelmini. Il decreto Gelmini sta provocando in tutta Italia questo movimento che, lo voglio ripetere, non ha alcuna matrice politica. La politica fa bene, noi almeno facciamo così, a rispettarlo nella sua autonomia, ma quello che è importante è che questo movimento pone il problema della difesa della scuola.
E mentre anche molte scuole...
Io non so, sarò prevenuto, la difesa della scuola, in questo caso la difesa della scuola pubblica, sono slogan che sento anche quelli stampati nei cartelli in questi giorni di manifestazioni, che vedo da 15-20 anni, sempre gli stessi, in difesa della scuola pubblica, giù le mani dalla scuola pubblica, eccetera, eccetera. Va bene, andiamo a sentire Agostino da Milano.
Agostino. Sì, buonasera dottor
buonasera,
Cruciani, buonasera.
Dita.
Guardi, allora, lo spunto è sempre quello della scuola. Due cose veloci. Non vedo che attinenza ci sia tra l'inefficienza e il taglio dei finanziamenti pubblici. Ossia, c'è un problema di inefficienza dell'istituzione scolastica? Vero, verissimo, benissimo, interveniamo lì. Tagliare miliardi di euro sicuramente determinerà la fine della scuola, o comunque è ancora
la fine della scuola. Anche lei ci si mette, Agostino, con la fine della scuola.
Comunque sia, non potrà fare altro che danneggiare ancora di più l'istituzione. Seconda
certo
cosa,
se non si risparmia da altre parti non c'è dubbio, se i sistemi restano gli stessi, se l'organizzazione della scuola e dell'università resta la stessa, non c'è alcun dubbio.
Esatto. E lei mi apre la porta per il secondo spunto che volevo portare. Allora, questi tagli vengono e ci vengono imposti da una classe politica che ci ha fatto sentire lei un pezzettino prima, dove un deputato si rifugiava a un'aula con 6 presenti su più di 300. Quindi questa è una classe politica che non ha alcun diritto di parlare di efficienza, perché sono loro i primi. Noi li paghiamo 20.000 euro al mese come indennità base. Questi non si degnano neanche di andare al lavoro. Questi vanno alle trasmissioni televisive, sono tutti in fila tra veline e vallette, e ci ha fatto sentire
Agostino, il ministro
La Russa.
Sì, no, ma va tutto bene, naturalmente, la critica alle presenze televisive e tutto, però se vogliamo parlare della scuola dobbiamo parlare di quello di cui, cioè, dell'argomento di cui si sta parlando. Non è che possiamo cominciare a dire no, non sono degni di fare una riforma della scuola, perché dovrebbero prima trasformare se stessi, o prima modificare se stessi, o prima, non lo so, andarsi a buttare dalla finestra, perché insomma mi sembra un ragionamento un po' perverso. No,
non è che l'unica cosa che dico è che non hanno l'autorità per imporci dei sacrifici.
Ho capito, allora da questo punto di vista non si fa, non so cosa dovrebbe succedere. È meglio che non si riunisca direttamente il Parlamento. Agostino, è un vicolo cieco, un ragionamento che non porta da nessuna parte. Mi scusi, io non dico che lei ha torto quando parla dell'inefficienza della politica, del fatto che si va troppo alle trasmissioni televisive e tutto quello che sappiamo, delle aule vuote, sulle presenze, i pianisti. Però la soluzione qual è?
Il governo attuale ha tutti i numeri per fare quello che vuole, la maggioranza è schiacciante in Parlamento, perfetto. Fateci vedere la riduzione del numero di parlamentari, fateci vedere l'abolizione delle province, fateci vedere quello che avevate promesso in campagna elettorale, fateci vedere voi i sacrifici e come si fanno i sacrifici.
Questo,
e poi noi...
questo è un ragionamento interessante, sicuramente tutte le questioni riguardanti i costi della politica, lei ha parlato di province eccetera eccetera, sono spariti. Luigi Frati, rettore dell'Università di Roma, intervistato dal TG5, sentite, grazie Agostino.
Dal punto di vista occupazionale certamente proporrò la soppressione.
Economia e
è passato così. I titoli di tutti i telegiornali italiani di queste ore.
Sventato un folle piano neonazista per uccidere Obama, due arresti, volevano ammazzare un centinaio di studenti neri e poi lanciarsi sul candidato democratico.
Casa Bianca sul voto l'ombra del complotto, volevano uccidere Obama.
Il complotto non mi fa paura, Obama ostenta tranquillità nonostante l'arresto di due neonazisti pronti a fare una strage, ma una settimana...
Cristian Rocca, inviato del Foglio a New York. Ciao Cristian, buonasera.
Buonasera.
Di che stiamo parlando? Di cose serie oppure di cose che anche i giornali, oltre ai telegiornali italiani, hanno naturalmente fatto grandi titoli su questo complotto. Andando a leggere bene però c'è qualcosa che non torna.
Insomma, è tutto un po' ridicolo. Ovviamente non si può negare che in America ci siano dei personaggi come dire strani come nel resto del mondo, non si può negare che in questo paese hanno sparato ad alcuni presidenti, anche Reagan ha subito un attentato eccetera, sono cose che appunto potrebbero accadere, ma siccome dobbiamo commentare un fatto di cronaca e il peso che è stato dato dai giornali italiani e dai titoli dei telegiornali che hai fatto appena ascoltare è quantomeno, non so usare neanche la forse ridicolo è l'unico modo. E guarda, io qui davanti ho il New York Times di oggi, sì. E in prima pagina non c'è una riga, ho il Washington Post di oggi e in prima pagina non c'è una riga. Di questo attentato, considerando anche il fuso orario, hanno avuto diciamo 6 ore di tempo in più rispetto ai giornali italiani per poterla approfondire la notizia. C'è soltanto una breve nelle notizie interne, nelle pagine interne. Lo stesso i telegiornali, talk show televisivi non parlano di questa cosa. So che Porta a Porta ieri ha fatto addirittura uno speciale sul momento, ultima ora, su questo attentato. Allora, cosa è successo? Sono due ragazzini di 18 anni e di 20 anni. Sedicenti neonazisti hanno pensato di uccidere prima 88 persone, 14 delle quali le avrebbero volute sgozzare, e poi dopo aver comprato rubato delle armi in un negozio, in un'armeria, sarebbero dovute andare con una macchina a Washington, vestiti con uno smoking bianco e un cilindro in testa, avrebbero dovuto abbassare i finestrini di questa macchina e sparare a Barack Obama. Capisci che sembra un film dei fratelli Coen, sembra una barzelletta, non una cosa seria. Ovviamente tutte le minacce, anche quelle più stupide, vengono prese in considerazione, a maggior ragione in presenza di un candidato nero e tutte le cose che sappiamo. Però il portavoce del Secret Service, cioè quelli che mantengono la protezione di Barack Obama, hanno detto non ci risulta nessun piano per uccidere Barack Obama.
E questo la dice lunga anche sui commenti che poi abbiamo letto oggi, chi di voi lo ha fatto almeno, sui giornali, sui bianchi, neri, eccetera, eccetera. Al di là di questo, altra considerazione invece sul punto della corsa alla Casa Bianca sui sondaggi, che mi sembra danno un registro, almeno quello che già avevamo registrato nei giorni passati, una piccola dico io, anche degli stati chiave forse o forse no, ma questo me lo direi tu, una piccola rimonta di John McCain o no?
Sì, è vero, i sondaggi stanno registrando questo, ti cito in particolare il sondaggio Gallup, che è quello che secondo me è sempre su cui fare più riferimento. Gallup fa 3 sondaggi al giorno che valuta in diverso modo le persone che rispondono alle loro chiamate, alle loro indagini, e uno di questi 3 addirittura dà soltanto 2 punti di vantaggio a Barack Obama, mentre un altro ne dà 5, un altro ne dà 4 e un altro ne dà 7. In generale tutti i sondaggi di oggi sono 1-2 punti in più a Barack Obama, il quale però ovviamente in media, secondo la media di questo sito che si chiama realclear.com, è di 6,8 punti percentuali a favore di Obama. Nei singoli stati, in particolare quei 7-8 dove si giocherà la partita, Obama è ovunque in vantaggio, ma di 5-4-6-2 punti, che tutto sommato sono dentro, diciamo, il margine di errore. Quindi in teoria i sondaggi, malgrado siano nettamente favorevoli a Obama, sia quelli nazionali che quelli statali, in teoria segnalano che potrebbe la partita girare. Io continuo a sostenere che mi sembra davvero difficile, perché tutti gli elementi di questa campagna elettorale, la politica, i soldi, l'entusiasmo, i militanti, la stampa, la gioventù di Barack Obama, la sua figura, tutto gioca e sembra giocare e pesare a favore di una sua vittoria anche abbastanza consistente. Però appunto i sondaggi sono leggermente un po' più favorevoli a John McCain rispetto alla settimana scorsa.
Grazie a Cristian Rocca, ci sentiamo domani 20:25-7 alle elezioni americane. Andiamo a Roma, Alessandro, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo dire esattamente due cose. La prima è la mia testimonianza, in quanto ho lavorato con i magistrati per tanti anni, e mi ricordo tanti anni fa quello che mi disse una volta un magistrato, gli disse a lui: domani ci vediamo qui in procura, e lui mi disse: no, domani mattina vado a giocare a tennis, ma non vieni mai in ufficio? No, considera che ogni giorno che io ritardo prendo comunque 100.000 lire per ogni giorno che
ritardo. Però Alessandro, francamente, io sono sicuro che all'interno della magistratura, anche all'interno della magistratura, ci sono delle sacche di inefficienza, di fannullonismo, eccetera eccetera, però adesso
certo, no
se ci mettiamo a ripercorrere le nostre storie personali, non la finiamo più.
No, per carità, però ci sono anche qui, io sto ripeto, magistrati,
non c'è dubbio,
la macchina blindata, poveracci che facevano, non potevano manco andare al bagno da solo, quindi è una vita che non mi augurerei mai.
L'altra cosa di cui non voleva parlare,
cosa invece sui docenti: io ho fatto il docente per 13 anni nelle scuole private, dove prendevo degli stipendi da fame e lavoravo 14 ore al giorno senza straordinari, e direi solo questa cosa: perché non si prendono le ore che lavora un docente pubblico, si dividono per quante sono, si vede quanto gli viene pagata un'ora lavorativa, 18 ore settimanali più quelle che si fanno privatamente, sono tantissime. Vorrei chiedere a loro di licenziarsi dai ministeri, dalle scuole pubbliche, andare a lavorare nelle scuole pubbliche, nelle scuole private, per sentire cosa dico.
Vabbè, Alessandro, la ringrazio. Andrea da Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, io apprezzo moltissimo il fatto che lei dia il suo parere sulle notizie, però mi è sembrato che sulla Russa, non voglio giudicarla, mi scusi, sono partito male.
No, prego.
No, e sulla Russa mi sembra che abbia un po' edulcorato, cioè lì il fatto grave non è solo che un ministro a quell'ora o che sia stato poco educato, cioè no, un ministro che minaccia una direttrice di giornale, turati la bocca col turaccio,
ma qui non sono minacce, sono insulti, non sono minacce. Minacce è un'altra cosa. Scusi, Andrea, mi sente? Non mi sente più, è caduta la linea. Cerchiamo di riprendere subito il collegamento con Andrea. Nel frattempo Gianluca da Reggio Emilia.
Sì, buonasera.
Dica.
Vorrei intervenire sulla questione dell'università. Una piccola battuta però di premessa. La possibilità di ridurre i parlamentari l'avevamo avuto con il referendum. Ci sarebbe da chiedere a tutti quelli che adesso...
Sì, però Gianluca, nel referendum non c'era solo quello, ce l'ha detto anche l'altra sera Paragone,
ragione,
è vero, non è che il referendum fosse solamente il referendum era per l'abrogazione della legge sulla devolution fatta dal centrodestra innanzitutto, non è che fosse solamente sulla diminuzione del numero di parlamentari, c'erano anche altre cose.
Certo, però partecipare a un referendum penso sia un diritto e un'opportunità, uno poteva votare, il non andare a votare già di partenza significava essere disinteressati su tutto. Comunque, io ho 43 anni, mi sono laureato all'Università di Modena, nei tempi in cui l'indirizzo economico era economia e commercio, esistevano due dipartimenti, economia politica ed economia aziendale.
Allora?
Io ho frequentato il dipartimento di economia politica, partecipavamo a delle lezioni dove eravamo in 4, 5, 6 studenti, per lo più materie che poco avevano a che fare con economia e commercio, in particolare materie sociologiche, economiche, che alla fine servivano a mettere, diciamo, a posto determinati influenti personaggi del mondo.
Ma guardi Gianluca, sulla proliferazione delle cattedre, degli insegnamenti, mi sembra che il governo dovrebbe battere un colpo, insomma, e spero che il ministro Gelmini nei prossimi mesi lo farà. Titoli del TG2.
Processo Meredith, tra poco conosceremo la prima sentenza del giudice, deve decidere se condannare Rudy e rinviare a giudizio Amanda e Raffaele, i tre imputati in aula. Chiesto l'ergastolo per Nicolai Mailat, un anno dall'omicidio a Roma di Giovanna Reggiani, prove schiaccianti per l'accusa, domani la sentenza, lui ribadisce, spero solo nella giustizia divina. Scuola, altra giornata di cortei, manifestazioni davanti al Senato dove si discute il decreto Gelmini, bagarre in aula, la maggioranza, nessuna modifica, Veltroni, ritirate il testo. Napolitano, modificare il sistema di voto alle europee con un ampio consenso, Berlusconi, impossibili rapporti decenti con il Partito Democratico, niente preferenze nella nuova legge. Ad una settimana dal voto a dominare la scena sono i sondaggi, tutti gli istituti danno Obama in vantaggio, ma la distanza del candidato repubblicano si riduce.
Bene, bene, andiamo a sentire Gianluca da Reggio Emilia allora. No, era quello di prima, forse l'abbiamo... chi era? C'era già in onda? Gianluca, sì.
Sì, ero io. Volevo semplicemente fare presente questo, l'università dovrebbe servire non solo per fare ricerca, ma per formare anche quello che dovrebbe essere il futuro, chiamiamolo, corpo dirigente dei paesi civili. Vi dico, economia a Modena è successo di tutto. Io mi sono laureato sostenendo un esame di ragioneria e un esame di matematica. Sarebbe come dire che il laureato di matematica, per laurearsi in matematica, sostiene nel suo corso di laurea 3 esami di matematica. Mm. E questo era tutto funzione di quella che erano le ripartizioni delle cattedre a livello politico. Potremmo fare dei nomi, si possono fare comodamente, lo stesso Nicola Rossi che ha insegnato a Modena econometria, potremmo dire Giuseppe Ugo Rescigno, Sebastiano Brusco, il professor Muzzoli, il professor Mottura, il professor Raimone, tutti esponenti.
Cioè, qual è la colpa di queste persone che lei ci ha elencato?
Come?
Qual è la responsabilità di queste persone che lei ci ha elencato?
Non è la responsabilità, è che l'università era ed è stata, fino a poco tempo fa, e dunque anche ora, espressione di forti poteri politici, non era creata per creare.
Ho capito, molto chiaro Gianluca, la ringrazio. Aldo da Bergamo, buonasera.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Telegraficamente, intanto mi presento, sono un uomo di sinistra della vecchia sinistra mendoliana, giusto per far sì che lei mi inquadri.
Sì.
Volevo fare semplicemente due brevissime integrazioni, direi telegrafiche, su quanto ha detto il professor Ricolfi, condividendo praticamente tutto quanto ci ha spiegato. Aggiungerei, per quanto riguarda l'affermazione di Veltroni che la società cosiddetta civile è migliore di chi la governa, non sono affatto d'accordo. La società civile è perfettamente rispecchiata in un sistema democratico da chi la governa. Lo è stata prima, lo è rispecchiata ora, lo sarà in futuro.
Dopo, seconda cosa?
Seconda telegrafica, per quanto attiene il ruolo dei genitori nel rapporto con la scuola, si richiamava questa specie di, come dire, supporto psicologico ai ragazzi piuttosto che pedagogico. Ma io direi che più che supporto psicologico mi sembra una negativa copertura delle magagne dei nostri ragazzi, si è abbassata la guardia e si è abdicato a quello che è il proprio ruolo, a quelle che sono le proprie responsabilità, con gravi danni per la società e quindi anche per la scuola.
Bene, la ringrazio. Aldo, la ringrazio. Andiamo a sentire Adriano da Torino. Buonasera Adriano.
Buonasera.
Dica.
Io volevo parlare circa l'allergia di tutti gli italiani che fanno qualcosa a essere misurati. E nella scuola succede proprio questo, c'è una mancanza di misurazione, perché si dice bisogna cambiare le regole eccetera per risparmiare il che è sacrosanto. Però se prendiamo un sistema di misura indipendente, riconosciuto come ottimo, come il PISA, si dice l'Italia è agli ultimi posti, eccetera. Ma poi se si spacchettano i dati, si va a vedere che in realtà l'Italia è fatta di eccellenze assolute, posto che il Friuli o il Trentino sono secondi, credo, solo alla Finlandia e una marea di altre regioni concentrate ahimè al sud, dove siamo ampiamente agli ultimi posti.
Sì, questo è vero, assolutamente.
Questo si fa la media. Allora non c'è un problema di metodologia o di leggi o di regolamenti, posto che in Italia vigono sempre tutti gli stessi regolamenti. Allora c'è
lei però ha parlato per esempio di due regioni che sono due regioni a statuto speciale, dove in realtà l'organizzazione può essere e sarà sicuramente molto diversa.
Non sono sicuramente agli ultimi posti delle misurazioni PISA. E quindi che cosa succede? Vuol dire che evidentemente la scuola ha, diciamo, dei problemi che sono anche legati a una misurazione dell'efficacia, dell'efficienza dell'insegnamento, e che oggi non viene fatta. E forse concentrarsi su questo aspetto più che sul cambiamo tutte le regole da zero o come da qualcuno viene proposto, non è così efficace come misura.
Infatti chiede di cambiare tutte le regole da zero, di introdurre alcuni criteri di meritocrazia che non siano solamente riservati ad alcune regioni, insomma, che non siano solamente appannaggio di alcune regioni. Magari c'è da imparare per quello che riguarda il Trentino e il Friuli. Adriano, ringrazio, un po' più veloci gli interventi perché, come sapete, questa parte della trasmissione è rapida. Francesco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire due parole riguardo alla questione legge elettorale senza preferenze. Innanzitutto, lei poco fa ha dato una grande notizia, nel senso che finalmente, a dispetto di quello che pensa il Presidente del Consiglio, un magistrato che è d'accordo con lui in Italia c'è. Lei
sì.
ha citato un giudice che è d'accordo con Berlusconi sull'impostazione della legge elettorale senza...
Sì, non sull'impostazione, so che è una provocazione la sua.
No. È una provocazione del giudice o la mia?
No, la sua.
Io mi riferisco a quello che ha detto lei durante la trasmissione.
Sì, sì, è vero che alcuni giudici antimafia sono a favore delle liste bloccate.
La legge elettorale così come è impostata è una riduzione di spazi di democrazia. Il Parlamento è pieno di parlamentari che non sono stati scelti dai cittadini ma da ristrettissime nomenclature, e rispetto al problema lotta alla criminalità, se le ristrette nomenclature che scelgono i candidati sono quelle che dicono che non ricordo il nome del mafioso in questione, ma
Mangano.
Citato Mangano, è un eroe,
sì, però,
assolutamente preoccupato.
Sì, però Francesco, lì si parte dall'assunto che i vertici della politica italiana siano mafiosi, cosa che io non credo, e dunque cade qualsiasi discorso. Abbiamo concluso per questa sera, ne riparleremo naturalmente della legge elettorale dintorni per chi è interessato e non so quanti siano. Ci sentiamo domani 18:30, ciao!